Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti al pomeriggio con Zainet. Oggi l'appuntamento è con Professione Futuro, la rubrica che esplora le possibilità che ci offre il domani. Lo faremo attraverso l'esempio di personaggi liguri che in qualche modo hanno realizzato il loro obiettivo professionale. Qui con noi in studio oggi abbiamo Chiara e Christian dell'ITIS Galileo Ferraris.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ma ascoltiamo prima un po' di musica. Voi volete una vita spericolata, ragazzi?
Zainet, la scuola che fa radio.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come l'està, a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno ricorrere i suoi guai, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. Oh.
Era Una vita spericolata di Vasco, ma rientriamo in studio. Oggi con noi per Professione Futuro parleremo con Antonello Cassan, direttore della casa editrice Libero di Scrivere di Genova. Prima di iniziare però ascoltiamo la scheda della redazione.
Il mestiere dell'editore non è semplice, soprattutto al giorno d'oggi. La concorrenza delle grandi case editrici impone spesso ai marchi locali di specializzarsi o di reinventarsi. L'attenzione si focalizza sugli argomenti più disparati, dalla cucina al fumetto, dal turismo alla storia. L'ultima novità è quella del cibo allegato ai libri. Si intitola Libri da gustare, cibi da leggere. Parliamone con il suo ideatore, Antonello Cassan, della casa editrice Libero di Scrivere di Genova.
Allora, insomma, pare vero che bisogna specializzarsi e fare qualche cosa di strano. Una delle più recenti innovazioni, appunto, è quella del cibo allegato ai libri. In sostanza, barattoli di marmellata, tra l'altro biologica, da gustarsi mentre si sfoglia un libro. Ma non c'è rischio di sporcare le pagine, dottor Cassan?
No, direi proprio di no, perché in ogni caso noi parliamo di libri da gustare e cibi da leggere. Quindi sostanzialmente non è una commistione di generi o un'operazione di basso profilo, ma l'esatto contrario, perché sono comunque libri legati al territorio, alla cultura, e che raccontano la loro storia gustandoli magari anche con qualche amico e leggendo il libro che viene abbinato.
Bene, scherzi a parte, com'è nata questa idea? È vero che le case editrici locali faticano a sopportare la concorrenza e che quindi devono specializzarsi o inventare nuove soluzioni? Nasce anche da questo?
È un insieme di ragioni che ci hanno portato a questa scelta. Intanto la ragione principale è che comunque sia il vino che il cibo viene sempre per tradizione e quindi il momento conviviale legato anche a dei momenti di lettura. E quindi questo è un motivo che ci ha portato a pensare perché non creare proprio una collana che mette insieme questi due momenti particolari. È anche vero che noi abbiamo dei cibi straordinari che hanno una tradizione legata al territorio, alla cultura dell'ambiente in cui vengono prodotti raccontano la storia del paese, di chi li ha fatti, di chi li ha cotti, di chi li ha messi nel barattolo. In particolare questa marmellata di lamponi è legata a un territorio della Valtellina, un paese della Valtellina, c'è un ragazzo che produce piccoli frutti, in particolare lamponi, e parte della produzione finisce in questi barattoli. È una produzione molto limitata legata al territorio d'origine.
Lei è un editore e il mestiere dell'editore mi ha sempre affascinato molto, ma in che cosa consiste?
Ma il mestiere dell'editore sostanzialmente consiste nel identificare un'idea, un autore, un artista, un concetto che l'editore poi ha l'obbligo professionale di trasferire agli altri, quindi è un tramite. Diciamo che teoricamente dovrebbe essere una persona di particolare sensibilità che ha la capacità di trasformare l'idea di un artista per renderla godibile al pubblico e trasferirla ai lettori, a chi poi ne vuole godere. Quindi può essere un editore su carta, ma può essere un editore che si occupa di televisione o di altri media. E quindi è il professionista che è tra il lettore o chi guarda la televisione e chi produce l'idea e l'autore.
Quindi ci sono dei particolari criteri per decidere quale libro deve essere pubblicato e quale invece deve essere, diciamo, accantonato?
Beh, certamente, non è che ovviamente la scelta è determinante sia per la qualità del contenuto ma anche per il futuro dell'editore e dell'autore, perché è chiaro che non si può pubblicare tutto, ma bisogna selezionare molto quelli che sono i contenuti. Ora noi siamo un editore che una casa editrice che bada molto al contenuto, quindi tutti i nostri libri c'è un messaggio e c'è un valore preciso, oltre al piacere di leggere e all'intrattenimento. E infatti anche in questa operazione cibo-libro, per esempio il libro allegato alla marmellata di lamponi è Il naso della maestra Fragranza, che è una maestra particolare, una maestra che ha una classe con bambini provenienti da tutto il mondo, di tutti i colori. Infatti lei stessa si veste con calzini gialli, mette la sciarpa viola, una insomma, si veste di tutti i colori e nella sua classe ci sono mille odori e mille colori, quindi noi abbiamo pensato ai lamponi come abbinamento, ma il messaggio è chiaro che è quello di invitare i bambini alla tolleranza e allo stare insieme pur avendo provenienze religiose, etniche di diverse provenienze.
Immagino che essendo un editore debba leggere molto. Qual è l'ultimo libro che ha letto?
Ma guardi, io posso dire gli ultimi libri che ho letto sono i libri dei miei autori, nel senso che dal momento che prevalentemente il nostro tempo viene, noi lo passiamo nel leggere i manoscritti che ci vengono inviati, io ho anche l'obbligo, il piacere di parlare sempre dei miei autori. In questo momento noi stiamo uscendo con un giallo di Sandro Sansò, I giorni del buio, che è la storia di un rapimento che è avvenuto in Sardegna, in realtà è una storia reale che è stata romanzata e descrive in particolare questo rapimento, ma con una valenza particolare, cioè l'orgoglio dei sardi, cioè che sostanzialmente risolvono questo rapimento collaborando poi con la polizia, però io non posso raccontare poi il finale.
No, assolutamente.
Lei che libri amava leggere da ragazzo, da adolescente, come siamo noi?
Ma adesso sono ricordi lontanissimi, ma di libri abbinati un po' a quelli che sono la nostra collana, il libro che a me piaceva di più era il libro di Pinocchio, io lo ricordo come il libro che ho letto di più, ecco, poi ci ritornavo, mi immaginavo questi personaggi anche in altri ruoli rispetto a quelli che venivano descritti.
Le sarebbe piaciuto leggerli mangiando pane e marmellata?
Ma se l'ho fatto immagino di sì, anche perché sono un editore goloso, quindi lo scopo poi in effetti è quello di far leggere o leggere questi libri ai bambini e nel contempo magari fargli assaggiare un cucchiaio di marmellata.
Se volessimo anche noi magari poi un giorno diventare scrittori, io devo ammettere che un po' di tempo fa ho iniziato a scrivere un libretto, però che consigli ci darebbe per poi trovare qualcuno che ce lo pubblica?
Ma sostanzialmente fare riferimento a quello che voi leggete. La prima cosa è conoscere l'editore al quale si invia il manoscritto o comunque si invia la proposta editoriale, per capire se la linea editoriale, se il comportamento dell'editore è coerente con quello che l'autore si aspetta. Perché il mondo dell'editoria comunque è molto complesso. I calcoli che sostanzialmente in mano ai tre grossi gruppi editoriali c'è l'80% del mercato, il resto è in mano a più di 5.000 piccoli editori, quindi è molto difficile per un nuovo autore raggiungere i tre gruppi editoriali più importanti, quindi necessariamente deve fare riferimento a un piccolo editore, a un piccolo medio editore che è più attento ed è un ricercatore, un cacciatore, perché la valenza e l'importanza di una casa editrice piccola sta proprio nel trovare autori di nicchia particolari, nell'individuare situazioni particolari, un po' come noi abbiamo fatto col Cibo Libro. Ma se andate sul nostro sito, sul nostro catalogo virtuale, vi rendete conto che abbiamo scelte molto particolari, e questo proprio per individuare nicchie di mercato che ci permettano di vendere i libri. Quindi se lei manda un suo manoscritto a un editore, la prima cosa è sapere cosa pubblica, chi pubblica, come è sostanzialmente presente nel mercato. Dopodiché lei invia il manoscritto. Se l'editore prima di parlare le chiede dei soldi, lei sa già che non è un editore ma è uno stampatore.
Ci ricorda anche il vostro sito, dottor Cassan?
Il nostro sito è www.librodiscrivere.it. Nel sito peraltro noi abbiamo ben chiaro il principio che guida tutta la nostra casa editrice, e chiunque volesse pubblicare con noi lì che ha presenti tutti i criteri di pubblicazione.
Bene, speriamo allora di poter vedere presto pubblicati presso la vostra casa editrice qualche libro del nostro Christian o di altri dei nostri cari ragazzi che sono qui con noi, e la ringraziamo di essere stato con noi, è stato molto gentile, grazie.
Grazie a voi.
Zainet, la radio che fa scuola.
Se io potessi, farei sempre in vacanza. Se io fossi capace, scriverei il cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso.
Rientriamo in studio sulle note di Ragazzo Fortunato di Jovanotti.
Se vi dico editore, che cosa vi viene in mente?
Pensandoci bene, l'unica cosa che mi possa venire in mente legata alla parola editore, l'ho sentita a scuola, ed è il nome di Aldo Manuzio.
Ti ricordi chi era?
So che era un editore, il primo editore, però non mi ricordo bene cosa.
Era sì, infatti, era il primo vero editore che alla fine del 400 a Venezia faceva il tipografo anche, però appunto per fare il tipografo prima doveva scegliere le cose da mandare in stampa. E tu, Christian?
Beh, a me ispira molto questo mestiere, perché comunque fa da tramite da chi scrive a chi legge un'opera, e poi si è a stretto contatto con persone famose come artisti, scienziati, filosofi, e poi mi piace leggere, è una cosa affascinante.
Quindi lo faresti da grande?
Ma può darsi.
Voi personalmente frequentate più le librerie piccole o quelle grandi?
Abitando a Savona, librerie grandi come possono essere quelle di Torino, Genova, non ce ne sono molte. Quindi diciamo frequento più librerie piccole. Poi nelle grandi mi perdo, ci sono troppi volumi.
E come lo scegliete un libro? Dalla copertina, dallo spessore, dal numero delle pagine?
Il numero delle pagine certe volte influisce, però a seconda della trama oppure se ho letto qualcosa, qualche critica su questo libro e mi interessa, allora decido di comprarlo e leggerlo.
No, io più che altro rimango fermo sul genere fantasy, Harry Potter è il mio idolo.
E ha importanza per voi vedere appunto come è impaginato, la scelta dei caratteri, se profuma? Pensate che c'è stato un po' di tempo fa, cioè tutti gli anni credo, a 100 se non sbaglio, un festival sull'odore dei libri. E perché pare che i libri abbiano proprio un odore peculiare e quindi la gente si riunisce lì, ci sono degli appassionati che scelgono il libro da leggere solo per l'odore che ha e quindi ha una forte componente proprio la materia di cui il libro è composto. Voi ci fate caso?
Preferisco leggere un libro su carta stampata più che leggerlo su internet come adesso possono essere gli ebook, perché lo sento più vicino a me, anche se l'odore, il tatto è più qualcosa di coinvolgente rispetto allo schermo di un computer.
Sì, sicuramente anch'io rimango fermo sull'idea del vecchio caro libro cartaceo.
E leggete molto?
Abbastanza, inizialmente quando ho iniziato le superiori non molto, poi diciamo la mia prof di italiano mi ha dato da leggere molti libri per le vacanze, per le fine settimana, ogni 2 o 3 settimane, poi piano piano mi sono appassionata alla lettura e adesso abbastanza leggo, sì.
Io, come lei, a scuola ci hanno dato da leggere dei libri, però comunque la passione per la lettura c'è sempre stata. In genere prima di andare a dormire mi leggo qualche pagina.
Quindi ringraziamo anche i professori che svolgono un ruolo importante nell'incentivare i ragazzi alla lettura. E qual è l'ultimo libro che avete comprato?
L'ultimo libro che ho letto è stato Le cronache di Narnia.
E tu?
Non mi ricordo, probabilmente l'ultimo di J.K. Rowling, Le fiabe di Bedalbardo.
Vi capita che i vostri genitori, non so, i vostri nonni vi regalino libri che proprio non fanno per voi e che magari invece loro vorrebbero che fossero i vostri best seller, ecco?
Qualche volta è capitato, ma non spesso. Generalmente mia madre ha dei gusti simili ai miei, quindi siamo d'accordo.
Anch'io, mio padre non legge molto, mia madre è accanita, lei appena può si mette a leggere un libro, ma abbiamo comunque generi simili, quindi anche se magari mi regalassero un libro credo che non ci sarebbero problemi.
Quindi vi piacerebbe comunque leggere per mestiere e fare l'editore?
Fare l'editore, non lo so, forse sì, la lettura è bella, mi piace, però fare l'editore non credo sia la strada che sceglierei.
No, io invece, come ho detto prima, può essere una strada interessante da fare.
Fare l'editore, l'abbiamo forse ricordato prima, comporta anche organizzare eventi, serate, incontrare gli autori, non è più soltanto leggere il libro e vedere se pubblicarlo o meno in base ai propri gusti personali, è anche organizzare momenti e iniziative che diventano poi importanti per la comunità dei lettori, diciamo. Si intervistano questi personaggi che sono importanti a questo punto non soltanto per quello che hanno scritto, ma assumono anche un ruolo importante all'interno della nostra società. Questo è un fenomeno molto italiano, non so se ci avete fatto caso, ma in generale chi scrive un libro, magari in Italia è interpellato anche su questioni sociali delle quali teoricamente potrebbe anche non sapere nulla, mentre è difficile che questo avvenga all'estero. Di solito l'autore o l'intellettuale in generale all'estero all'estero non è interpellato su questioni sociali, resta un po' nel suo cantuccio, nella torre d'avorio, no, dell'intellettuale. Voi come lo vedete questo rapporto? Siete più dell'idea per cui l'autore debba essere interpellato in quanto persona che comunque ha un grande spirito di osservazione o una grande creatività e quindi potrebbe trovare soluzioni per i problemi del mondo odierno? Oppure pensate che l'intellettuale sia quello della torre d'avorio che se ne sta nel suo cantuccio con la testa un po' tra le nuvole magari e cade nella buca guardando la luna?
No, beh, adesso l'intellettuale non lo vedo più come qualcosa di isolato che sta nel suo mondo, sulla sua nuvoletta, ma vedo spesso, come dicevi, nelle interviste che vengono interpellati e credo che questo sia anche un bene perché magari loro hanno una visione diversa dalla nostra, hanno un punto di vista oltre la normale visione della realtà.
Concordo, penso che possano offrirci anche magari degli ottimi consigli, diciamo.
A proposito della lettura, per l'angolo dei libri vi consiglio Lamponi e il naso della maestra Fraganza, edito ovviamente da Libero di Scrivere, la casa editrice il cui fondatore abbiamo appena intervistato. Così adesso noi facciamo merenda a pane e marmellata, appena finisce la trasmissione.
Buono.
La citazione di oggi invece la prendiamo da Rick Falkvinge, credo, è svedese, non so come si legga sinceramente. È un personaggio che si è reso famoso per le sue battaglie al meccanismo del copyright. Pensate che è il fondatore e il leader anche del partito svedese dei pirati, si chiamano così. Magari poi ne parleremo in una prossima puntata, ma intanto sentiamo che dice. Se sei connesso a internet, puoi trasmettere ma anche ricevere. Sei un editore verso il mondo intero. Ed era il 1997, quindi è un po' il fenomeno di cui parlavamo anche degli ebook, no? Il motivo per cui si può pubblicare tutti adesso su internet anche tramite i blog. Voi avete un blog?
Attualmente no, prima ne tenevo uno, poi ho lasciato perdere.
No, io zero.
E li frequentate? Li leggete mai?
Alcuni blog sì, se sono di autori che mi interessano oppure riguardano certi campi di studio, sì, se no spesso, cioè non leggo molto spesso i blog.
Io, quando magari c'è da fare qualche ricerca ne approfitto perché comunque si possono anche trovare risposte.
Anche per oggi è tutto, io sono Maria Elena, oggi con me in studio avevamo Chiara.
Ciao!
E Christian?
Alla prossima!
E Luca alla regia. Prima di chiudere vi ricordo il nostro sito www.zai.net e il nostro gruppo su Facebook Il Pomeriggio con Zainet. Mi raccomando iscrivetevi! A domani, sempre alle 15.30 con Il Pomeriggio con Zainet!